Anzitutto buongiorno, sono la dottoressa Sofia Chumet. Oggi sostituisco il professor De Nova che si scusa di non esserci, probabilmente ci raggiunge verso le 11:30. Il professor De Nova mi ha riferito che ieri avete concluso con la descrizione di una clausola che può essere inserita nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali che mira ad escludere l'applicazione delle garanzie legali in tema di vizi e mancanze di qualità. Oggi quindi dedichiamo la lezione a una parentesi all'interno del corso che sta facendo il professore, una parentesi che può essere utile sul tema delle garanzie per i vizi e mancanze di qualità nella vendita di diritto comune. Parte che è trattata nel libro di testo che poi appunto è adottato per il corso, cioè il Luminoso. In particolare oggi ci occuperemo, come dicevo, della garanzia per i vizi, per mancanza di qualità e per aliud pro alio. Come vedrete poi sul testo, il tema delle garanzie dei rimedi è un tema molto ampio ed importante nell'ambito della compravendita. Noi oggi non ci occupiamo della garanzia per evizione e sinteticamente la garanzia per evizione è una garanzia che si può esperire quando il bene compravenduto sia un bene altrui oppure quando si tratti di un bene che è gravato da oneri o diritti di altri, per esempio un bene su cui insista un pignoramento oppure un diritto reale minore come un diritto di superficie e così via di un soggetto terzo. Oggi non ci occupiamo di questo, che è pur sempre un argomento all'interno del tema dei rimedi a disposizione del compratore di un bene, ma ci occupiamo esclusivamente della garanzia per vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio, perché è questo un tipo di garanzia che, come avete visto ieri, le parti possono voler escludere quando stipulano un contratto di compravendita di partecipazioni sociali. Il tema può essere, direi, suddiviso in due grandi parti. Una prima parte deve essere dedicata alla descrizione dell'anomalia, se così si può dire, perché se utilizzo vizio lo utilizzerei in senso atecnico, nel senso che, come vi ho detto prima, le anomalie sono di tre tipi: i vizi, le mancanze di qualità e l'ipotesi dell'alius pro alio. Quindi innanzitutto si deve cercare di individuare qual è il tipo di anomalia di fronte alla quale ci troviamo e anche naturalmente le differenze tra le une e le altre, perché la disciplina varia. Una volta che abbiamo individuato la nozione, andiamo a vedere qual è la disciplina applicabile, che è una disciplina particolare. Altra premessa ed ultima che faccio prima di affrontare quindi il primo tema, che è quello della nozione, è questo: la disciplina di cui sto parlando, l'ho accennato prima, è la disciplina della compravendita di diritto comune. Non è la disciplina che si applica al caso della vendita dei beni di consumo, perché per la vendita dei beni di consumo il codice del consumo prevede una disciplina particolare e non fa più riferimento alla nozione di vizio, mancanza di qualità e aliud pro alio, bensì alla unica nozione di difetto di conformità. Nemmeno ci stiamo occupando di vendite internazionali. Per la vendita internazionale di beni mobili, nei rapporti tra imprenditori, si applica la Convenzione di Vienna, 1980, e la Convenzione di Vienna è sempre una parte che troverete appunto nel Luminoso. Anche la Convenzione di Vienna non differenzia il vizio come lo fa il codice civile nostro, ma utilizza una nozione sostanzialmente unitaria sempre di difetto, che vale appunto sia per i difetti giuridici che per i difetti materiali delle cose. Detto questo, appunto, cerchiamo di individuare la nozione di vizio, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il Luminoso, nel ricostruire quello che è il quadro, lo stato della dottrina e della giurisprudenza sul punto, riferisce che lo Stato non è assolutamente, non si può dire, composto o unitario. Sia in dottrina che in giurisprudenza sono state proposte tesi molto diversificate sulla nozione da dare al vizio, alla mancanza di qualità e all'alio pro alio. La tesi di Luminoso è la seguente. Non ho detto che le norme di riferimento sono articolo 1490 e seguenti del Codice Civile. Secondo Luminoso dobbiamo distinguere, la distinzione va fatta in questo senso, il vizio e la mancanza di qualità essenziale sono sostanzialmente la stessa cosa, cioè ontologicamente sono la stessa cosa, perché in entrambi i casi si tratta di difetti materiali del bene che lo rendono inidoneo all'utilizzo cui era destinato oppure all'utilizzo che le parti hanno concordato. Si distingue invece da vizi e mancanza di qualità essenziali la mancanza delle qualità promesse. No? Qualità promesse non sono appunto necessariamente qualità essenziali del bene. Anche la mancanza di qualità promesse però dà diritto ad esperire i rimedi che dopo vedremo. Quando si ha mancanza di qualità promesse, quando il bene che viene consegnato è un bene difforme sotto il profilo delle qualità, appunto, a quello che era stato concordato. Ciò significa che quando le parti hanno concluso il contratto, avevano indicato nel contratto stesso particolari qualità, non necessariamente, dicevo, essenziali, che il bene doveva possedere, e ciò evidentemente nell'interesse del compratore. Terza categoria di anomalia da cui può essere affetto un bene è quella dell'alio pro alio. Dunque, attenzione innanzitutto, alio pro alio è una figura che è stata coniata essenzialmente dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina, quindi l'elaborazione è sia giurisprudenziale che dottrinale. Non trovate quindi una norma di riferimento nel codice civile per l'alio pro alio, è in via di interpretazione che si è stabilito quale debba essere la disciplina applicabile a questa fattispecie, diciamo. Cosa si intende allora per alio pro alio? Si intende un bene che è una cosa radicalmente diversa da quella che le parti avevano dedotto in contratto. Una formula che la giurisprudenza ripete pressoché costantemente è la seguente. Il bene è affetto da alio pro alio quando è incapace di assolvere alla funzione economico-sociale propria di quel bene che costituiva oggetto di compravendita. Ora, questa nozione, secondo me, si chiarisce meglio se capiamo il motivo per il quale giurisprudenza e dottrina hanno elaborato la categoria, la figura dell'alio pro alio. C'è qualcuno appunto che sa perché è stata costituita questa figura? La figura è stata creata perché, come vedremo poi nel dettaglio dopo, la disciplina delle garanzie per i vizi e mancanze di qualità è una disciplina che impone al compratore termini di decadenza e di prescrizione molto brevi. Il vizio o la mancanza di qualità devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta, e questo a pena di decadenza. L'azione per ottenere soluzione del contratto, riduzione del prezzo, deve essere esperita entro 1 anno dalla consegna del bene. Quindi voi capite che in realtà si tratta di un rimedio di cui il compratore può disporre appunto per un periodo di tempo molto limitato. È chiaro che sotto il profilo della prescrizione, se si sono verificati atti interruttivi, chiaramente questo consentirà al compratore di esperire l'azione anche dopo 1 anno dalla consegna, sempre che l'interruzione sia intervenuta prima della prescrizione. Però in linea di massima capite anche voi che la tutela è una tutela appunto concentrata in un periodo di tempo molto limitato. Nella pratica che cosa è accaduto? Che ci si è resi conto di questo. In alcuni casi il compratore andava ad acquistare un bene che per il tipo di vizio dal quale era affetto non poteva ritenersi soddisfatto dalla mera tutela appunto che vi ho appena descritto, perché magari era già passato un anno dalla consegna, poi ci si rendeva conto che il vizio da cui il bene era affetto era un vizio talmente grave da renderlo inservibile e a quel punto il compratore non aveva più alcuna tutela. Allora, la giurisprudenza ha elaborato questa figura per dire: se il compratore si trova ad avere fra le mani un bene che è totalmente differente rispetto al bene convenuto, a questo punto non c'è più l'onere di denunciare il vizio entro 8 giorni, non c'è più la prescrizione entro un anno dalla consegna. Si applicano, e dopo lo vedremo, quelle che sono le regole generali in tema di prescrizione, quindi la prescrizione è decennale e la decadenza non esiste. Un esempio, tanto per capire cosa si può intendere, che cosa ha inteso la giurisprudenza per alius pro alio. Un esempio che viene riportato riguarda i vizi giuridici del bene. Vendo una casa, un appartamento che deve essere adibito ad abitazione e poi questo appartamento non ha con sé il certificato di abitabilità. Allora, evidentemente qui può darsi che diciamo, il compratore non se ne avveda immediatamente, a questo punto si ritrova ad avere una casa che non può essere utilizzata come abitazione. In questo caso, dicevamo, non ha bisogno di star dentro i termini che vi ho detto, potrà esperire appunto l'azione di risoluzione anche senza aver fatto denuncia del vizio e comunque entro 10 anni dalla scoperta, non più entro un anno dalla consegna del bene, come è nella disciplina della vendita. Ora che abbiamo sostanzialmente individuato quelle che sono le caratteristiche dei vizi, delle mancanze di qualità e dell'alio e proalio, passiamo ad esaminare la disciplina applicabile, a cui in parte ho già fatto cenno, soprattutto per quanto riguarda l'alio e proalio. Per quanto riguarda la disciplina applicabile alla mancanza di qualità, la norma che dovete tenere come riferimento è l'articolo 1497, che vi leggo. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Comma 2. Tuttavia, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495. E l'articolo 1495 stabilisce i termini di prescrizione e decadenza che vi dicevo un attimo fa. Se ci fermiamo, diciamo, a quello che è il dato letterale della norma, l'impressione è che in presenza di una mancanza di qualità, sia promessa che essenziale, no? Inizialmente vi ho fatto la distinzione tra qualità promesse e qualità essenziali. La disciplina sotto il profilo dei rimedi è la stessa, quindi è diversa la nozione, ma la disciplina applicabile è la stessa. Se ci fermiamo alla lettera della norma, l'impressione è che se il compratore si trova ad acquistare un bene che manca delle qualità promesse oppure delle qualità essenziali, esperirà sostanzialmente il rimedio della risoluzione secondo le disposizioni previste all'articolo 1453 e seguenti, no? Perché qui parla di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. Salvo, naturalmente, questo in forza di quello che stabilisce il comma 2, i termini di prescrizione e di decadenza previsti prima. Ok? In realtà la tesi che abbraccia il Luminoso è diversa. Luminoso infatti dice: non è logico fermarsi alla lettera della norma e ritenere quindi che nel caso di mancanza di qualità la disciplina sia la disciplina ordinaria, risoluzione per inadempimento, articolo 1453. Perché? Si tratterebbe di una disciplina di minor favore per il compratore rispetto alla disciplina prevista per i vizi. A questo punto, quindi, per comprendere l'affermazione di luminoso dobbiamo andare a vedere quale sia la disciplina prevista per il vizio della cosa compravenduta. In questo caso la norma di riferimento è l'articolo 1492. L'articolo 1492, per il caso di acquisto di una cosa viziata, mette a disposizione del compratore essenzialmente due rimedi. I rimedi sono la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo. In aggiunta, e questo lo prevede l'articolo 1494, il compratore può anche esperire l'azione di risarcimento del danno. Ok, quindi se un bene è viziato, i rimedi sono risoluzione, riduzione del prezzo, più, nel senso che si può aggiungere sia all'azione di risoluzione sia all'azione di riduzione del prezzo, risarcimento del danno. Qual è però la peculiarità di queste azioni rispetto alla normale azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'articolo 1453? La risoluzione, nel caso di contratto avente ad oggetto un bene viziato, può essere chiesta a prescindere dalla colpa del venditore. Ora, se voi avete già fatto la parte generale diritto civile, sapete che uno dei presupposti per domandare la risoluzione per inadempimento, sebbene l'articolo 1453 non lo dica espressamente, ma è pacificamente la colpa della parte inadempiente. Ok? Quindi per domandare la risoluzione per inadempimento si deve non tanto provare, perché la colpa si presume, però è uno dei presupposti, tant'è che la parte inadempiente potrebbe offrire la prova contraria. Nel caso della vendita non è così, nel senso che si tratta di una responsabilità sostanzialmente che prescinde, no? dalla colpa, una sorta di responsabilità oggettiva. Il venditore, cioè, deve garantire il compratore, anche se il vizio non è dipeso da sua colpa. Ora, quindi, qual è il ragionamento che fa Luminoso? Luminoso dice, ma io non credo che per la mancanza di qualità si possa prevedere una disciplina diversa da quella per i vizi, perché sostanzialmente dal punto di vista ontologico, come vi ho detto prima, il vizio e la mancanza di qualità sono la stessa cosa, sono dei difetti materiali della cosa. Allora, perché in un caso dare la possibilità al compratore di ottenere la risoluzione a prescindere dalla colpa del venditore e nell'altro no? Non è ragionevole. Quindi questa è la ragione per la quale Luminoso dice dobbiamo cercare una strada per superare il dato letterale dell'articolo 1497, che, come vi dicevo prima, sembrerebbe invece richiamare pianamente la disciplina dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. L'argomento che invoca Luminoso per superare questo ostacolo è il seguente. Cercate di seguirmi, nel senso che la ricostruzione che si fa per la compravendita non è semplicissima, nel senso che voi avete in mente si può esperire la risoluzione e sembrerebbe un normale rimedio per un inadempimento, no? Risoluzione come rimedio per l'inadempimento. Invece questo non è un rimedio per l'inadempimento, è una garanzia, ok? E prescinde dalla colpa. Da che cosa capisco che in questo caso la risoluzione non è un rimedio contro l'inadempimento, ma è una garanzia? Lo capisco da questo, che sia il vizio che la mancanza di qualità non sono degli inadempimenti, appunto, ma sono degli stati, della cosa, caratteristiche, anzi difformità della cosa, che sussistono prima della conclusione del contratto. Cerchiamo di fare la costruzione. L'inadempimento come tale è inadempimento ad una obbligazione che nasce dal contratto. Okay? Nel caso della compravendita, il vizio e la mancanza di qualità non sono inadempimenti di un'obbligazione che nasce dal contratto, sono difetti che la cosa presenta prima ancora di essere trasferita al compratore. Okay? Quindi Luminoso dice: sia il vizio che la mancanza di qualità danno luogo ad una imperfetta attuazione dell'effetto traslativo. Cioè, questa è una formula che dovete appunto stamparvi, nel senso che è in questi termini che Luminoso ricostruisce le garanzie per i vizi e per mancanze di qualità. Sono casi di imperfetta attuazione dell'effetto traslativo. Effetto traslativo è l'effetto proprio della compravendita, nel senso che la compravendita ha come effetto proprio di trasferire la proprietà di una cosa da un soggetto ad un altro. Se la cosa è viziata oppure manca delle qualità essenziali o promesse, non si realizza perfettamente l'effetto traslativo. Perché? Perché in base al contratto io venditore avrei dovuto trasferire al compratore un bene con determinate caratteristiche o esente da vizi, no? Invece gli trasferisco un bene diverso, quindi il vizio si colloca prima della conclusione del contratto, non è qualcosa di successivo, è qualcosa di precedente. Prego.
Se non è ancora individuato il bene?
Se il bene non è ancora individuato, sostanzialmente il vizio deve essere preesistente all'individuazione, quindi il momento discriminante non è più appunto il consenso, come normalmente nei contratti ad effetti reali e quindi come nella compravendita, ma al momento dell'individuazione. Se il vizio è precedente alla individuazione, allora operano queste garanzie. Se è successivo, si ha un inadempimento e quindi operano i rimedi normali dell'inadempimento. Dunque, sulla base di questa argomentazione che vi ho appena detto, siccome se la mancanza di qualità, chiaramente è il compratore che lo deve provare, compratore che esercita queste, che vuole valersi di queste garanzie che vi ho appena descritto, deve provare in giudizio che la mancanza di qualità esisteva prima della conclusione del contratto. Okay? A questa condizione, secondo Luminoso, il rimedio che potrà esperire il compratore di un bene che non ha la qualità promessa o non ha la qualità essenziale è quello previsto dall'articolo 1492, cioè risoluzione del contratto a prescindere dalla colpa del venditore e riduzione del prezzo. Anche questo secondo rimedio, attenzione, è particolare, perché se si applicasse la disciplina di diritto comune sulla risoluzione, che è 1453, non c'è il rimedio a disposizione, diciamo, normalmente in caso di inadempimento non si può chiedere la riduzione del prezzo. Quindi questo è un rimedio speciale che vale per la compravendita di diritto comune e che secondo Luminoso non vale solo per il caso del vizio, come è testualmente previsto dall'articolo 1492, ma vale anche per la mancanza di qualità promesse o essenziali. E come vi dicevo prima, la ragione per la quale Luminoso insiste per la parificazione è che se di fondo ontologicamente il vizio, la difformità è sempre la stessa, non è logico differenziare i rimedi. Quali sono i rimedi? Quindi per la mancanza di qualità abbiamo ricostruito in questo modo il quadro. Fate attenzione che, ma questo lo dice espressamente l'articolo 1497,2, i termini di prescrizione e di decadenza sono quelli che vi ho detto prima, molto brevi: 8 giorni la decadenza, 8 giorni dalla scoperta della mancanza di qualità, un anno la prescrizione dalla consegna. Per l'alio e pro alio, come vi dicevo prima, siccome la genesi della figura è quella che vi ho descritto, cioè ci troviamo di fronte a casi di vizi così gravi, appunto manca il certificato di abitabilità, oppure ho comprato un terreno edificato pensando che, no, non pensando, di cui mi era stata promessa l'edificabilità e invece il terreno non è edificabile, caso di alius pro alio. Okay? Le diversità, i vizi sono così gravi da giustificare un rimedio a maglie più larghe, più ampie rispetto a quello che, ai rimedi che vi ho appena descritto. Anche qui, attenzione, c'è una tesi tradizionale che vado ad esporvi e poi la tesi sostenuta da Luminoso, quindi Luminoso non condivide quella che è la tesi tradizionale in punto di rimedi esperibili da chi abbia acquistato un bene radicalmente diverso da quello pattuito. Tradizionalmente si dice se si acquista un bene completamente diverso dal bene che si era concordato nel contratto, il rimedio che può esperire il compratore sono, diciamo, tutti i rimedi ordinari in caso di inadempimento, quindi risoluzione del contratto in base alle regole previste dall'articolo 1453 e seguenti, azione di adempimento, quindi anche sempre prevista dall'articolo 1453, eccezione di inadempimento, che si può sollevare appunto nel caso appunto si tratti di un rimedio generale, e poi il risarcimento del danno. Ecco, naturalmente fuori dai termini di prescrizione di decadenza che ho descritto prima, quindi la prescrizione è la prescrizione ordinaria decennale e la decadenza non c'è, nel senso che non c'è nessun onere di denunciare il vizio da alius pro alio entro un certo termine dalla scoperta, non c'è questo onere, si può proporre l'azione senza formulare alcuna preventiva denuncia e c'è solo da rispettare la prescrizione decennale ordinaria. Perché, dicevo, Luminoso non accoglie la tesi tradizionale? Sostanzialmente ancora per la ragione che abbiamo invocato prima riguardo alla mancanza di qualità, la disciplina della mancanza di qualità. Perché imboccare la via dei rimedi ordinari, quindi risoluzione ex articolo 1453 e seguenti, significa ancora vincolarsi al presupposto della colpa, perché abbiamo detto prima, non è scritto nel 1453 ma è pacifico in dottrina, sostanzialmente in giurisprudenza, direi anche in dottrina con qualche voce di dissenso, però pacifico che ci vuole la colpa della parte inadempiente. Ora, Luminoso dice, ma che senso ha attribuire all'acquirente di un bene radicalmente diverso al bene compravenduto un rimedio che sotto il profilo della colpa è più stretto del rimedio che è previsto per chi acquisti la cosa viziata oppure la cosa che manchi delle qualità promesse o essenziali? Abbiamo detto che abbiamo costruito tutta la categoria dell'alius pro alio per una maggiore tutela e poi dopo gli offriamo una tutela che sotto questo profilo non è maggiore, ma casomai appunto è più rigorosa, no? Perché aggiunge un presupposto in più. Allora, quello che dice Luminoso è bisogna differenziare. Ci sono casi di alius pro alio che danno luogo all'esperimento dell'azione normale di inadempimento e risoluzione per inadempimento ex articolo 1453. Ci sono invece casi sottratti a questa disciplina. Come distinguiamo fra questi due casi? Allora, partiamo dagli esempi che fa Luminoso così si capisce. Luminoso dice, se io, venditore, consegno, mi ero impegnato, ci eravamo accordati nel contratto per la consegna di una certa bicicletta e poi te ne consegno una diversa, questo è un caso di bene diverso, appunto alius pro alio, che è soggetto però ai rimedi ordinari, quindi azione di risoluzione in base all'articolo 1453. Perché? Perché, e qui mi riporto al discorso complesso che facevo prima, qui il vizio si situa dopo il consenso. Ok? Cioè, quando noi abbiamo espresso il nostro consenso, lo abbiamo espresso su un bene che era quello concordato. Quando tu me lo hai consegnato, mi hai consegnato un bene diverso da quello che avevamo dedotto in contratto. Quindi, siccome il vizio sorge dopo, dopo il consenso, al momento della consegna, non siamo di fronte ad un caso appunto di vizio preesistente, siamo di fronte ad un caso di vizio successivo che dà luogo ad un inadempimento, perché io nel contratto avevo previsto che ti avrei venduto la bicicletta X, ok? Siccome ti ho consegnato la bicicletta Y, la consegna di quel bene è un inadempimento rispetto all'obbligazione assunta nel contratto di trasferimento della bicicletta X, ok? E quindi, secondo Luminoso, è coerente in questo caso applicare la disciplina di diritto comune, perché il vizio non era precedente, è un vizio successivo e anzi, propriamente non è un vizio, ma un inadempimento appunto ad un'obbligazione che era stata assunta con il contratto. Se invece il vizio si situa prima del consenso o prima dell'individuazione nel caso di vendita di cosa determinata solo nel genere, allora è logico non applicare la disciplina di diritto comune, ma applicare la disciplina che il codice civile detta per la vendita di cosa altrui. Gli articoli che dovete prendere come riferimento sono il 1479 e il 1480. Anche qui, per capire di quali casi stiamo parlando, partiamo dagli esempi che abbiamo fatto prima. La vendita del bene che non ha il permesso di edificabilità è un caso di aliud pro aliud in cui il vizio si colloca prima della conclusione del contratto, perché non è che il bene, quando abbiamo concluso il contratto, avesse il permesso di avesse il permesso di abitabilità e poi il permesso di abitabilità è venuto meno. Io ho scritto nel contratto che il bene aveva il permesso di abitabilità, ma non lo aveva, cioè non lo aveva già al momento in cui ci siamo scambiati il consenso, ok? E lo stesso potremmo dire per il caso della edificabilità del terreno. Ti ho venduto un bene dicendoti che era edificabile, ma già quando abbiamo sottoscritto il contratto di compravendita non lo era. Ok? Quindi il vizio si situa prima, e siccome si situa prima non è un inadempimento quello che si manifesta dopo la conclusione, ma è un vizio di natura così grave appunto da essere qualificato aliud pro aliud, la cosa è diversa, totalmente diversa da quella che ci eravamo accordati di scambiare, e quindi ho diritto ai rimedi previsti dall'articolo 1479 e 1480. Quali sono questi rimedi? Sostanzialmente ancora la risoluzione del contratto, ma a prescindere dalla colpa del venditore, eventualmente la riduzione del prezzo se il compratore non è in grado di dimostrare che non avrebbe acquistato quella cosa se avesse saputo che era una cosa radicalmente diversa da quella che le parti avevano pattuito. Comunque, in linea di massima, il rimedio esperibile è quello della risoluzione fuori dai termini di prescrizione di decadenza previsti per i vizi, quindi non bisogna rispettare nessuna denuncia. Si può esperire l'azione di risoluzione entro 10 anni, no, dalla scoperta, e non è necessaria la colpa del venditore per poter aver diritto a formulare una domanda di risoluzione del contratto. Il risarcimento del danno che può ottenere, in aggiunta alla risoluzione, chi abbia acquistato un bene che era affetto da questo aliud pro aliud, è risarcimento dell'interesse positivo, questo come anche secondo le regole ordinarie. in tema di risoluzione per inadempimento. Ora, adesso in parte mi ripeterò, ma dobbiamo ritornare per un attimo alla disciplina della garanzia per i vizi, perché in realtà ve l'ho solo accennata e perché ci sono alcune disposizioni di dettaglio che non abbiamo ancora esaminato. Come vi dicevo, le norme di riferimento qui sono articolo 1490, 91, diciamo da 90 fino al 95. Okay. Innanzitutto, quali sono i vizi che rilevano e che danno diritto ad esperire questa garanzia? Vi leggo la norma, 1490. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Fermiamoci quindi a questo primo comma, che sostanzialmente va visto insieme, va confrontato, se così si può dire, con l'articolo 1497, che è la mancanza di qualità. Perché se confrontiamo le due descrizioni, vizi e mancanze di qualità, ci avvediamo del fatto che si tratta sostanzialmente dello stesso tipo di anomalia. Infatti, come ricordate, appunto, quando si parla nell'articolo 1497 di qualità essenziali, sono qualità essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata. Quindi in entrambi i casi si fa riferimento all'uso. In un caso si dice è inidonea all'uso, ok? E nell'altro caso si dice manca delle qualità essenziali all'uso cui la cosa era destinata. Ok, quindi innanzitutto ci stiamo riferendo a difetti materiali, attenzione, no? Quindi per parlare di difetti giuridici dobbiamo andare dentro nell'alio e pro alio, e sono i casi che alcuni esempi sono quelli che vi facevo prima. I difetti invece materiali, potrebbe essere un difetto di costruzione del bene, un difetto di conservazione del bene, rientrano invece o nella categoria del vizio o nella categoria della mancanza di qualità. Qui non bisogna essere rigidi quando c'è il vizio, quando c'è la mancanza di qualità, perché come vi dicevo prima, poi in realtà la giurisprudenza è anche abbastanza confusa sul punto, quindi in realtà, siccome tendenzialmente anche in giurisprudenza l'idea è che la disciplina applicabile sia identica nei due casi, non è che abbia importanza stabilire se ci troviamo in un caso di vizio oppure di mancanza di qualità essenziale o mancanza di qualità promessa, perché poi, assodato che ci troviamo in uno dei due casi, la disciplina applicabile è la medesima. La caratteristica però che questi vizi o queste mancanze di qualità essenziali devono possedere, lo accennavo già prima, è la preesistenza alla conclusione del contratto. Nella vendita di genere, come diceva il vostro collega, la preesistenza viene fissata non rispetto al momento della conclusione del contratto, ma rispetto al momento della individuazione della cosa che era originariamente individuata solo nel genere. Cosa succede se questo vizio o questa mancanza di qualità invece sopravvengono dopo la conclusione del contratto? La risposta è dipende. Ci sono due possibili discipline a seconda della causa del vizio o della mancanza di qualità. Se il vizio o la mancanza di qualità che si sono prese, attenzione, non sto parlando di un vizio o di una mancanza di qualità che si sono manifestate dopo, ma che sono proprio sorte dopo. Chiaro che poi c'è tutto un problema di onere della prova, come si farà a dimostrare che quel vizio esisteva già prima dello scambio dei consensi, anche se si è manifestato dopo, e invece come si fa a provare, cosa che ha interesse in linea di massima a dimostrare il venditore, che quel vizio è sorto dopo la compravendita. Questo è un problema di onere della prova, però voi ora fissatevi la regola, cioè se il vizio è precedente, ok, si esperiscono i rimedi dell'articolo 1491 e seguenti, se è successivo, dipende. se il vizio successivo è dovuto ad un caso fortuito oppure alla colpa del compratore, a questo punto si applica la regola generale prevista dall'articolo 1465 res perit domino, cioè il compratore, il rischio grava sul compratore. Il compratore quindi che si trovi, dopo aver concluso un contratto di compravendita, tra le mani un bene che è viziato, se quel vizio è sorto dopo la conclusione del contratto, per caso fortuito o per colpa sua, non può chiedere nessun rimedio, si tiene il bene e deve anche pagare il prezzo. Okay? Il rischio, appunto, si dice, è a carico del compratore, il rischio del perimento fortuito, oppure, vabbè, se il vizio si è determinato per colpa del compratore, a maggior ragione non ha la possibilità di esperire nessun rimedio e nemmeno può esimersi dal pagare il prezzo. Se invece questo vizio è successivo alla conclusione del contratto, però è imputabile al venditore, a questo punto ci troviamo di fronte ad un inadempimento, cioè come sempre tecnicamente lo chiamiamo vizio, ma tecnicamente è un inadempimento, è il caso che vi facevo prima, appunto ti vendo una bicicletta dicendo che ti avrei venduto quella bicicletta rossa e poi ti consegno la bicicletta bianca senza marce, invece te la dovevo consegnare con le marce, a questo punto il vizio è un vizio successivo, perché al momento della conclusione eravamo d'accordo su quella bici lì, poi dopo la conclusione te ne ho consegnata materialmente una diversa, è un vizio successivo imputabile al venditore che ha consegnato un bene diverso ed è un inadempimento, perché è un inadempimento dell'obbligo di consegna, uno degli obblighi che discende dalla compravendita per il venditore è quello di consegnare bene appunto che sia quello indicato nel contratto, se ne consegno uno diverso evidentemente sono inadempiente rispetto ad un'obbligazione che ho assunto con il contratto di compravendita. E qui si esperiscono i rimedi normali, non c'è quindi il rimedio della riduzione del prezzo perché non è previsto dal 1453, c'è la risoluzione, c'è l'azione di adempimento, quindi si può provare a chiedere un adempimento in forma specifica, c'è l'azione di risarcimento del danno, il tutto al di fuori dei termini di prescrizione di decadenza previsti all'articolo 1495, quindi si applica l'ordinaria prescrizione decennale. Ok. La garanzia può essere esclusa può essere esclusa sia ex lege, cioè ci sono sia casi di esclusione ex lege della garanzia, sia casi di esclusione pattizia. Quali sono i casi di esclusione ex lege della garanzia, servizi e mancanze di qualità? La norma di riferimento è l'articolo 1491. L'articolo 1491 prevede che la garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso, cioè vizi facilmente riconoscibili, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Allora, questo è un caso di esclusione ex lege, anzi sono due casi di esclusione ex lege della garanzia. Uno è il caso appunto semplice che il compratore acquisti e sapeva benissimo che la cosa era viziata, anche qui è ovvio che poi diventa un problema di onere della prova, no? Nel senso che spetterà al venditore provare per esimersi, no? dalla garanzia. Spetterà al venditore provare che il compratore conosceva i vizi e nonostante li conoscesse già al tempo della conclusione del contratto ha comprato, quindi non può valersi delle garanzie, oppure conoscibili. Cosa vuol dire conoscibili? Di solito si tratta di vizi apparenti, cioè che possono essere facilmente individuati se si controlla il bene che si acquista. Quindi è chiaro che questo tipo di onere vale solo per tutti i casi in cui il compratore al momento della conclusione del contratto o magari anche successivamente abbia la possibilità di verificare il bene. Perché se invece non ha questa possibilità, evidentemente non si può applicare questa regola. Questa seconda regola della conoscibilità ha come fondamento un principio di autoresponsabilità, no? Perché se il compratore poteva rendersene conto, è chiaro che il fatto di non essersene reso conto determina conseguenze che gravano su di lui, cioè l'impossibilità di esperire la garanzia per non aver utilizzato quella diligenza che si richiedeva propriamente al compratore, no? Però queste esenzioni ex legge non si applicano, ce lo dice l'articolo 1491, se il venditore al momento della conclusione del contratto dichiara espressamente che la cosa era esente da vizi. Qual è secondo voi la ragione, no? di questa regola aggiuntiva, che è una deroga a quello che abbiamo appena detto? Esattamente, cioè l'affidamento, nel senso che se io vado e addirittura mi sento dire dal venditore espressamente che quel bene è esente da ogni vizio, è evidente che io non faccio nemmeno la verifica, no? Perché mi viene espressamente dichiarato che quel bene è esente da vizi. Quindi si tutela l'affidamento del compratore e conseguentemente si dà al compratore la facoltà di esperire i rimedi che abbiamo visto, anche se quel vizio di per sé si sarebbe potuto evidenziare appunto ad un semplice controllo del bene. La garanzia può essere esclusa anche pattiziamente, quindi le parti possono derogare alla disciplina prevista dall'articolo 1490 e seguenti, quindi si capisce perché, ad esempio, in un contratto di vendita di partecipazioni sociali le parti possano prevedere, non si applicano gli articoli 1492, 1495, 1497, ok? Proprio perché è una disciplina derogabile. Naturalmente l'esenzione che ho detto prima, cioè il fatto che il venditore è tenuto a rispondere dei vizi anche se si trattava di vizi apparenti, no? Abbiamo detto, risponde se in mala fede ha dichiarato che il bene era esente da vizi. Questa regola vale anche nei casi di esclusione pattizia della garanzia, cioè se le parti nel contratto scrivono che non si applicano le norme in tema di garanzia per i vizi e poi espressamente però il venditore dichiara che la cosa è esente da ogni vizio e lo fa in mala fede, a questo punto ritornano ad essere applicabili le norme sulla garanzia per i vizi, cioè il compratore potrà esperire i rimedi previsti agli articoli 1490 e seguenti. Naturalmente deve provare che il venditore era in mala fede quando ha dichiarato che la cosa era esente da vizi. Qui qualcuno si è anche domandato, ma oltre alla mala fede varrà anche il caso della colpa grave? Perché voi sapete che l'articolo 1229 è una regola generale, norma generale che riguarda le clausole limitative della responsabilità. Si può limitare la propria responsabilità pattiziamente salvo due casi, dolo e colpa grave, no? Sono nulle le clausole di limitazione o esclusione della responsabilità della parte inadempiente, sono nulle se escludono questa responsabilità nei casi di dolo o colpa grave. Allora, siccome vale questa regola generale, no? Nel 1229, ci si è chiesti se il venditore che non in malafede ma con colpa grave abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi e in realtà poi era viziata, risponda comunque, cioè debba rispondere secondo le regole che abbiamo appena detto, cioè contro di lui potranno essere esperite l'azione di risoluzione, di riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Questo che vi ho accennato è un tema aperto, nel senso che né la dottrina né la giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che la regola che vi ho appena detto valga anche per il caso di colpa grave del venditore nella dichiarazione di assenza di vizi resa al momento della conclusione del contratto. Quando le parti pattiziamente escludono la garanzia, se l'esclusione è inserita nei contratti, condizioni generali di contratto, si applica l'articolo 1341, quindi questa clausola dovrebbe essere specificamente approvata per iscritto per produrre effetti, altrimenti se non è stata specificamente approvata per iscritto, siccome è un caso di limitazione della o di esclusione della responsabilità del predisponente, se non è stata specificamente approvata per iscritto è inefficace. Se una clausola di questo tipo è inserita in un contratto con un consumatore, codice del consumo, ex articoli 1469 bis e seguenti, è una clausola che si presume vessatoria. Come è possibile pattiziamente escludere la garanzia per i vizi e per mancanza di qualità? La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel ritenere che non sia necessario dirlo espressamente. Quindi nell'ipotesi che avete fatto con il professore, la clausola è una clausola che espressamente dice non si applicano queste norme del codice civile in tema di garanzie per i vizi e mancanza di qualità. Ci sono casi in cui la giurisprudenza ha ammesso appunto che ci si trovasse di fronte ad un caso di esenzione, cioè di esclusione pattizia della garanzia, anche se le parti non avevano espressamente escluso la garanzia. La volontà deve risultare comunque in maniera inequivoca, quindi diciamo comunque o per un comportamento concludente o comunque altrimenti attraverso un'interpretazione coordinata delle clausole del contratto si deve arrivare alla conclusione che le parti hanno inteso sostituire ad esempio la disciplina della garanzia per i vizi con un'altra disciplina, perché ad esempio nel contratto si prevede questo è l'unico rimedio, no? Quindi non si dice espressamente non si applicano l'articolo 1490 e seguenti, si dice questo è l'unico rimedio che tu hai a disposizione se ad esempio si verifica, se ti avvedi che il bene che ti ho venduto era viziato oppure se hai subito dei danni e così via, no? Come le parti possono convenzionalmente escludere la garanzia per i vizi, allo stesso modo possono anche rafforzarla, no? Potrebbero ad esempio, quindi convenzionalmente le parti potrebbero, prevedere che in aggiunta alle garanzie legali il venditore abbia anche un obbligo di fornire gratuitamente le parti di ricambio del bene acquistato che si siano rivelate difettose. Quindi questa sarebbe una garanzia ulteriore che va a rafforzare le garanzie legali, perché voi sapete che lo abbiamo visto adesso, nella disciplina della compravendita di diritto comune non sono previsti i rimedi della riparazione e della sostituzione che sono previsti invece nella vendita dei beni di consumo, no? Questi rimedi che sono del tutto particolari, che si applicano nella vendita dei beni di consumo, potrebbero essere inseriti dalle parti anche in una vendita di diritto comune come garanzia pattizia in aggiunta alla garanzia legale.
Non è parlato di esclusione della garanzia per colpa grave, si può escludere o no, quindi in relazione al mio esercizio?
Allora, a dire il vero non è esclusione della garanzia, cioè è un caso in cui, cioè se c'è la colpa grave, noi abbiamo detto se c'è la malafede del venditore nel dichiarare che il bene è esente da vizi,
cioè questa esclusione non vale, e quindi
no, allora perché è la deroga alla esclusione, cioè altrimenti non si capisce. Dobbiamo ricostruire così. L'articolo 1491 ci dice: la garanzia non si applica, la garanzia legale, se i vizi erano conosciuti o conoscibili dal compratore. Okay? Questo è un caso di esclusione ex lege della garanzia. La legge però poi dice un'altra cosa e dice: attenzione, non opera questa esclusione ex legge, quindi ritornano ad applicarsi non il 1453, ma le norme sulle garanzie, quindi il 1490 e seguenti, se nonostante il vizio fosse conoscibile, quindi il vizio era conoscibile, il venditore però ha dichiarato in mala fede che il bene era esente da vizi. Ok, quindi questa mala fede nel dichiarare che il bene è esente da vizi fa ritornare applicabili le garanzie legali, ok? 1490 seguenti. Quello che ci si è chiesto in dottrina e giurisprudenza è se il caso della dichiarazione in mala fede possa essere equiparato al caso della dichiarazione in colpa grave, ok? E la risposta che alcuni danno è sì. Quindi se il compratore, se il venditore ha dichiarato con colpa grave che la cosa era esente da vizi, a questo punto il venditore può esperire le garanzie legali, e ciò, perché è quello che ci interessa, anche se il vizio era riconoscibile. Okay? Naturalmente questa stessa struttura che le ho ripetuto vale per il caso di esclusione pattizia della garanzia, cioè invece di muoverci dal caso in cui il vizio è conoscibile, ci muoviamo nel caso in cui le parti hanno scritto o sostanzialmente hanno concordato che non si applicano le garanzie legali, okay? Esclusione concorde delle garanzie legali, però il venditore dichiara in mala fede o colpa grave che i beni sono esenti da vizi, allora ritornano ad applicarsi le garanzie legali nonostante il compratore vi avesse originariamente rinunciato, ma quella rinuncia non è più efficace se c'è stata una dichiarazione in mala fede o colpa grave del venditore circa appunto l'assenza di difetti dei beni. Non so se si capisce adesso. Dunque, brevemente, prego.
Il punto della conoscibilità, appunto della riconoscibilità del vizio, deve essere conoscibile da parte di un soggetto medio oppure ad esempio se io
se fosse in concreto, lei dice, oppure
se io guardo un motore di una macchina, magari posso non capire che c'è un vizio, magari un meccanico
certo.
Lo capirebbe facilmente.
Allora, non lo so, no, nel senso che non so com'è la giurisprudenza su questo punto. Io suppongo che se non ci sono conoscenze particolari, cioè se il compratore non ha cognizioni particolari, si utilizza la diligenza media, okay? Il canone di diligenza media, senza raffrontarlo invece ad un soggetto particolare. Se viceversa, presumibilmente penso appunto, se il compratore aveva conoscenze particolari, penso che sia tutto interesse del venditore cercare di dimostrare che se anche un soggetto medio non avrebbe potuto riconoscere, quel soggetto sì, avrebbe potuto e dovuto, no? Ha avuto l'onere in relazione alle cognizioni specifiche che aveva quel soggetto. Quindi, però questo glielo dico come logica che segue, diciamo, quello che è il ragionamento che tante volte fa la giurisprudenza in questi casi, ma non è un discorso che ho verificato andando a vedere com'è in questo caso la giurisprudenza, quindi dovrei verificare.
Se un uomo medio va a comprare la macchina, non è tenuto, cioè potrà
partire, esatto.
Io non potevo sapere.
Beh, magari di solito sono quei vizi apparenti che non riguardano per esempio il motore, ma riguardano l'aspetto fisico, perché per esempio magari la macchina presenta dei segni o altre cose che prescindono dalla conoscenza specifica dell'autovettura e sul funzionamento.
Però invece dal meccanico, allora in quel caso il venditore potrà dire: tu dovevi sapere che il presentatore del motore era montato male.
Sì, non lo so, cioè da una parte se dovessi pensarci in astratto mi domando fino a che punto, perché allora il meccanico quando va a acquistare l'auto deve andare lì e fare le prove sul motore per vedere se funziona tutto, cioè non lo so se si può sempre chiedere al compratore un onere di questo tipo. Perché comunque alla fine è un onere in più che si pone a suo carico, perché? Solamente perché lui ha queste competenze aggiuntive, non lo so, anche perché poi consideri che non è mica detto che poi lei va là e le fanno fare tutte le verifiche del caso, no? Cioè, non lo so, comunque questo potrebbe, cioè, è un punto interessante che eventualmente posso anche guardarmi poi la prossima volta che ci vediamo, magari anche la prossima settimana al seminario, se ho trovato qualcosa sul punto glielo dico.
Scusi.
Prego.
Sulla malafede del venditore,
sì.
Io mi ricordo, nessuno poteva importante come dice che le vanterie del venditore non rilevano i titoli.
Dolus bonus, dolus malus, dice.
Sì. Cioè, se il venditore mi dice queste sono le mie migliori del mondo, questo va bene come considerarla una malafede e nel non consistente, quindi.
Ma però bisogna capire se ci collochiamo dentro in un caso di vizio o mancanza di qualità comunque. Cioè, perché forse la cosa che dice lei potrebbe essere dentro in una qualità promessa. Se la dichiarazione del venditore assurgesse ad una qualità promessa, perché altrimenti così come lo dice lei sembrerebbe, diciamo, una enunciazione fatta per promuovere in qualche modo il bene, ma non è diciamo una qualità o no? Quindi dipende molto da qual è il contenuto della dichiarazione che lei dà, cioè se questa se finisce per essere una qualità promessa del bene e allora potrebbe rendere applicabile appunto la disciplina dei vizi e mancanze di qualità oppure no.
Poi, scusi, una cosa, sulla riconoscibilità del vizio. Cioè, vedete, se io vado a comprare una cosa falsa, pagandola a un decimo del prezzo originale, magari non c'è evidente riconoscibilità, magari non c'è quell'altro, però in questo caso si può considerare una tacita riconoscibilità del vizio. Cioè, del fatto che io so che sto andando a comprare una cosa che non avrà le qualità.
Secondo me, sotto il profilo dell'onere della prova, cioè allegare una circostanza di questo tipo potrebbe essere efficace. Prego.
Per quanto riguarda i contratti
è tutelata nel senso. Sì, nel senso che se ci sono delle norme specifiche che pongono degli oneri di conoscenza oppure di informazione a carico o di un soggetto o dell'altro, venditore o compratore, chiaramente si deve applicare quella normativa e di conseguenza la conoscibilità si valuterà proprio utilizzando come parametro la norma che imponeva o al compratore di acquisire certe informazioni o al venditore di darle, perché se il venditore doveva dare delle informazioni che non ha dato, chiaramente la conoscibilità si valuterà anche tenendo conto del fatto che il venditore non ha dato le informazioni che doveva dare, no? Quindi sicuramente, come dice lei, se c'è una normativa di settore che incide sul punto della conoscibilità, si deve fare riferimento a quella normativa, certo, per parametrare. Dunque, ci avviamo alla conclusione dicendo, ricapitolando brevemente quelli che sono le vie legali, perché ve le ho citate un po' in tutte le salse, però adesso facciamo un elenco, una carrellata dei rimedi, non più a partire dal vizio, cioè prima vi ho detto mancanza di qualità, c'è questo problema, si applica questo rimedio, vizio c'è questa disciplina, alius roalio c'è quest'altra disciplina. Adesso invece ridiciamo in sintesi quelle che sono le garanzie legali e ne riassumiamo le caratteristiche. Le garanzie legali sono la risoluzione, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Che caratteristiche hanno? Allora, sono anche chiamate, ecco ve lo dico, così se all'esame poi ve lo chiedono, diciamo, non ci si trova spiazzati. Queste sono le cosiddette azioni edilizie dal diritto romano, ok? Quindi le azioni edilizie sono queste, rimedio della risoluzione, della riduzione del prezzo e del risarcimento dei danni previsti nei casi di bene viziato o bene privo delle qualità promesse o delle qualità essenziali. Innanzitutto, prima ancora di vedere i tre rimedi, diciamo che il soggetto legittimato attivo ad esperire le azioni edilizie è il compratore. Il legittimato passivo è il venditore. Abbiamo detto una banalità, però questa banalità ci permette ad esempio di escludere che l'amministratore del condominio possa agire per tutto il condominio per far valere vizi che riguardano le cose comuni, ok? Quindi l'amministratore del condominio non ha la legittimazione ad agire rispetto, ad esempio, il condominio ha acquistato un bene, ok? Che è di proprietà comune, in comproprietà di tutti i condomini. Se il bene acquistato dal condominio è viziato, l'azione non può essere esperita dall'amministratore perché non è il compratore, ok? Ora, risoluzione. La risoluzione nel caso di vizi o mancanze di qualità è un'azione che può essere esperita, l'abbiamo già detto mille volte, in mancanza della colpa del venditore. Quindi è inutile che il venditore si costituisca in giudizio e dica ma non ho colpa, perché questo, la mancanza di colpa non gli consentirà di opporsi ad un'azione di risoluzione del contratto, se il compratore naturalmente sia riuscito a dimostrare che il bene era viziato, che il vizio preesisteva alla conclusione del contratto e che si trattava di un vizio con le caratteristiche che vi ho detto prima, cioè deve essere un vizio che rende la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in maniera apprezzabile il valore. Quali sono, ecco, naturalmente, scusate, normalmente nell'azione normale di risoluzione per inadempimento, articolo 1453 e seguenti, sapete che un presupposto per esperire l'azione di risoluzione, oltre alla colpa del venditore, cioè della parte inadempiente, è l'importanza dell'inadempimento. Nel caso della risoluzione che viene esperita dal compratore di cosa viziata, si ritiene che il compratore non debba provare l'importanza del vizio, ex articolo 1455, nel senso che questa valutazione è sostituita dalla valutazione tipica del vizio e della mancanza di qualità, cioè qual è la prova che deve dare il compratore? Che il vizio è uno dei vizi richiamati dal 1490, cioè che diminuisce in maniera apprezzabile il valore del bene oppure lo rende inidoneo all'uso, e se è mancanza di qualità deve essere mancanza di qualità che è essenziale per l'uso cui la cosa è destinata, cioè c'è una sorta di tipizzazione, no, del vizio rilevante e della mancanza di qualità rilevante, ok? Una volta che si è dimostrato che ci troviamo in una di queste ipotesi, si può ottenere la risoluzione senza dover provare gravità di altro tipo. La gravità coincide con quello che dice la legge a riguardo del vizio rilevante o della mancanza di qualità rilevante. Quali sono gli effetti della risoluzione? Le restituzioni, e in questo la disciplina è identica a quella di diritto comune 1453 e seguenti, con un limite però, il limite è quello che è previsto dall'articolo 1492 terzo comma. Cosa ci dice questo articolo 1492 terzo comma? Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Quindi c'è un problema nel caso in cui la cosa sia perita. Cioè, se la cosa è perita a causa dei vizi, si può chiedere la risoluzione, e a questo punto non è un problema che il compratore non possa restituire la cosa, perché restituzioni cosa vuol dire? Normalmente restituzioni in una compravendita vuol dire che io che ho comprato ti ridò il bene, tu mi ridai il prezzo, io ti ridò il bene con i frutti, tu mi ridai il prezzo con gli interessi dal momento della domanda. Se però il bene è perito, io compratore non te lo posso più restituire. Allora ci si è chiesti, ma il fatto che io non te lo possa restituire è di ostacolo alla domanda di risoluzione? No, se il perimento è dovuto ai vizi. Sì, se il perimento è dovuto al caso fortuito, oppure al fatto che io compratore ho alienato il bene a terzi, ok? a mia volta cosa succede? Avrò subito un'azione dalla persona a cui ho venduto il bene, perché mi dirà: attenzione, mi hai venduto un bene viziato, io vorrei esperire l'azione di vizi nei confronti del mio venditore e vorrei ottenere la risoluzione di quel contratto primo che avevo stipulato, non lo posso più fare perché ho alienato nel frattempo la cosa a terzi. Ok? Ci siamo sul caso, è un po' complesso, però è un caso in cui il compratore non può più chiedere la risoluzione perché non ha più la possibilità di restituire il bene, o per colpa sua perché ha alienato il bene o per il caso fortuito, e allora può chiedere solo la riduzione del prezzo. Dopo, oltre alle restituzioni, la risoluzione dà luogo anche al diritto al rimborso delle spese. Cioè, quando io agisco in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, oltre a chiedere le restituzioni, potrò chiedere anche che mi siano rimborsate le spese che ho sostenuto per la cosa, perché ad esempio avevo magari compiuto delle attività di manutenzione o altro che mi hanno comportato delle spese che dovrò provare di aver sostenuto, oppure spese che avevo fatto per il contratto, cioè se per concludere il contratto avevo sostenuto delle spese, come probabile ad esempio di consulenza legale, anche quelle spese vanno dentro nel monte degli importi che posso chiedere mi siano pagati dal venditore che mi ha venduto la cosa viziata. Okay. L'azione di riduzione del prezzo è in alternativa alla risoluzione. Okay? La scelta, abbiamo visto, è obbligata se la cosa è perita per caso fortuito oppure è stata alienata dal compratore a terzi, perché in questo caso si deve per forza chiedere la riduzione del prezzo e non si può chiedere la risoluzione. Se invece di per sé siamo in un caso in cui il compratore potrebbe scegliere una strada o l'altra, la scelta ovviamente sta al compratore, cioè il compratore che deve decidere se vuole risolvere il contratto, quando è che lo decide, quando è che sceglie la risoluzione, quando proprio non gli interessa nulla conservare quel bene viziato. Ci sono casi in cui invece il vizio è tale comunque da dar luogo di per sé alla risoluzione del contratto, ma il compratore per mille motivi potrebbe avere interesse a tenere il bene, tiene il bene viziato e chiede la riduzione del prezzo. Qui per capire di quanto si riduce bisogna vedere di quanto è diminuito il valore del bene in conseguenza del vizio, no? Eventualmente si farà una consulenza tecnica se è difficile apprezzare la diminuzione di valore, comunque il criterio di fondo è questo, no? Come dicevo prima, quando la scelta del compratore diventa irrevocabile? Con la domanda giudiziale. Quindi finché siamo in una fase stragiudiziale, diciamo, il fatto che io in una lettera ti abbia scritto che attenzione, invoco la risoluzione del contratto in base all'articolo 1492, non è detto ancora, no, che io poi non possa agire in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo. Quando però in giudizio ti notifico un atto di citazione e ti chiedo la risoluzione, non posso più dopo chiederti la riduzione del prezzo. Attenzione che nulla impedisce al compratore di fare domande subordinate invece in giudizio, cioè io in giudizio potrei partire con una domanda in via principale di risoluzione. In subordine, per il caso che ad esempio il vizio sia considerato appunto, cioè ad un certo punto ci si renda conto che il compratore non è più in grado di restituire la cosa, perché questa, non lo so, appunto si scopre, nel frattempo è stata alienata ai terzi, a quel punto io per sicurezza nell'atto faccio una domanda subordinata di riduzione del prezzo, così se non viene accolta per mille motivi non può essere accolta la domanda di risoluzione, ho in subordine la domanda di riduzione del prezzo. Come accennavo prima, quando un compratore decide di promuovere un'azione in cui appunto fa valere questa garanzia per i vizi, deve dare a lui l'onere di provare il vizio, che il vizio era preesistente, e se chiede anche i danni, che è il terzo rimedio che adesso andremo a vedere, dovrà dimostrare di aver subito dei danni, no? Quindi dovrà appunto dare la prova del danno subito in conseguenza del vizio da cui è affetta la cosa. Il risarcimento dei danni, che è la terza, diciamo, azione edilizia che può essere esperita dal compratore, è disciplinato dall'articolo 1494. L'azione di risarcimento dei danni, a differenza delle azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione, non è sganciata dalla colpa. Quindi il risarcimento del danno presuppone la colpa del venditore. La colpa però si presume. Quindi sarà il venditore a dover eventualmente provare di non essere in colpa. Ok? Cioè, se il venditore prova che ha venduto un bene viziato, ma il vizio non dipende da sua colpa, a questo punto non andrà esente dall'azione di risoluzione, non andrà esente dall'azione di riduzione del prezzo, ma potrà esimersi dal pagamento dei danni subiti dal compratore. I danni risarcibili, lo dicevo anche prima, lo dicevo per l'alio e pro alio, ma vale anche per i vizi e per le mancanze di qualità e l'interesse positivo. E di per sé l'azione di risarcimento dei danni può essere anche proposta da sola, autonomamente. Cioè io quando agisco in giudizio, se voglio chiedere risarcimento dei danni, non è che debba chiederle in coda ad un'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo. Io potrei non chiedere né la riduzione del prezzo né la risoluzione, ma agire semplicemente per i danni, perché ritengo di poter conservare la cosa acquistata anche se viziata e di non aver bisogno di chiedere la riduzione del prezzo, perché ritengo che i danni che ho subito, se risarciti, soddisferanno integralmente appunto la situazione che ho appunto, che si è verificata in capo a me per effetto dell'acquisto di un bene viziato. Okay. Brevissimamente, prescrizione e decadenza. La decadenza, vi dicevo, 8 giorni dalla scoperta. L'articolo è il 1495 per i vizi e il 1497 per la mancanza di qualità. In realtà, come abbiamo letto prima, l'articolo 1497 rinvia al 1495. La decadenza è una decadenza di 8 giorni dalla scoperta. Cosa vuol dire? Che il compratore, lo abbiamo già detto in mille modi, nel momento in cui scopre il vizio deve, entro 8 giorni dalla scoperta, denunciarlo al venditore. La denuncia, la legge non prevede oneri formali, non è che devo mandare per forza la raccomandata. Potrei anche farlo telefonicamente, come sempre poi diventa un problema di onere della prova. Però la legge non richiede appunto che la denuncia del vizio sia fatta in forma scritta. Attenzione che la decadenza che si verifica se io compratore non denuncio entro 8 giorni dalla scoperta non è rilevabile d'ufficio. Cioè se andiamo in giudizio, io compratore convengo il venditore con un'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa acquistata e il venditore non si difende tra le altre cose dicendo che io non ho denunciato entro 8 giorni, a questo punto c'è una rinuncia tacita a far valere la decadenza e il giudice non può rilevarla d'ufficio. Okay? Perché? Perché ci troviamo di fronte a un caso di interessi disponibili, cioè questa norma della denuncia entro 8 giorni è nell'interesse del venditore, non si stanno tutelando interessi indisponibili delle parti, si sta tutelando l'interesse della parte venditrice. Se il venditore, perché si dimentica o perché non gli importa, non fa valere la decadenza, questa è superata. Ok? La prescrizione invece entro un anno dalla consegna del bene e però in via di eccezione il compratore anche dopo che è decorso un anno dalla consegna, se è convenuto in giudizio dal venditore, ad esempio non ho pagato il prezzo, vengo quindi io compratore citato in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo appunto della cosa che ho acquistato, come mi difendo? Facendo valere in via di eccezione oppure di domanda riconvenzionale il vizio. Ok? Ed è già passato un anno dalla consegna del bene, quindi siamo fuori di per sé il termine di prescrizione. Questo è possibile a condizione che ci fosse stata però la denuncia, cioè non si può prescindere dalla denuncia. Ok? Quindi il compratore che sia convenuto in giudizio dopo un anno dalla consegna del bene e che voglia sollevare in via di eccezione appunto il vizio, cioè dire attenzione, io non ti pago perché il bene è viziato e anzi sai cosa c'è? Domando la risoluzione del contratto perché il bene è viziato, posso farlo, non mi è preclusa questa azione nonostante sia passato un anno dalla consegna, a condizione che io avessi precedentemente e precisamente entro 8 giorni dalla scoperta denunciato il vizio. Ok, quindi io posso denunciare il vizio e poi decidere di non agire subito in giudizio per la risoluzione e la riduzione del prezzo, perché magari non valuto la convenienza di far subito un'azione. Però la denuncia devo averla fatta, averla lì pronta per il caso in cui poi io decida di agire per la risoluzione o la riduzione, ok? Perché nel momento in cui io chiedessi la risoluzione o la riduzione del prezzo dopo l'anno dalla consegna, devo dimostrare di aver tempestivamente denunciato il vizio. La denuncia, attenzione, va fatta non solo entro 8 giorni dalla scoperta, ma anche entro un anno dalla consegna, cioè non posso più, cioè trascorso un anno dalla consegna, se mi rendo conto di un vizio, non serve a niente che io lo denunci entro 8 giorni, perché ormai la garanzia legale si è esaurita. Ok, quindi o ci ho pensato prima e ho stabilito una garanzia convenzionale più lunga, oppure se non ci ho pensato prima non posso più far niente dopo un anno dalla consegna del bene. Basta, io ho concluso.